Body and Soul. Lezioni di jazz.
Un cordiale benvenuto da Claudio Sessa per questa serie di lezioni, ciascuna delle quali sarà dedicata a un grande personaggio, una figura particolarmente importante della storia del jazz, questo lungo arco di vicende musicali e umane che ormai ha superato i 100 anni, e noi cercheremo, tra me e Stefano Zenni, di inquadrare vari periodi della storia del jazz raccontando figure appartenenti sia al lontano passato sia invece a epoche più vicine alla contemporaneità. Ma partiamo appunto da lontano, e partiamo in questo caso da uno dei capisaldi del sassofono, anzi direi così convenzionalmente viene un po' definito l'inventore del sassofono, quantomeno l'inventore del suono sassofonistico, non solo in ambito jazzistico ma proprio nel modo di trovare una personalità a questo strumento che fino all'inizio del secolo era ancora uno strumento usato in maniera piuttosto anonima. Sto parlando del grande sassofonista tenore Coleman Hawkins, nato nel 1904, morto nel 1969, con una carriera lunghissima, perché già all'inizio degli anni 20 Hawkins cominciava a registrare e a dire la sua su come si può suonare questo strumento, ed è andato avanti sostanzialmente fino alla morte, continuando a sviluppare una propria idea del suono sassofonistico e della creazione del linguaggio sassofonistico, senza mai fermarsi a un punto che potesse ritenere quello essenziale su cui appunto indugiare, ma anzi ritenendo che la logica della musica richiede sempre di passare i propri limiti. Quindi la storia della musica di Coleman Hawkins è una storia in continua evoluzione e straordinariamente avvincente. Io vorrei iniziare a farvi sentire il suono opulento, magniloquente di questo grande sassofonista con una delle tante versioni di quello che è il suo brano di riferimento, che vedi caso è proprio il brano che dà il titolo alla nostra trasmissione. Coleman Hawkins nel 1939 incise una versione rimasta storica di Body and Soul che fece da punto di riferimento per chiunque altro che suonasse il sassofono dovesse reinterpretare lo stesso brano, ma lui stesso continuò a registrarla in 10.000 maniere, e una volta nel 1944 decise, giustamente da un certo punto di vista, di suonare un Body and Soul talmente originale che non sarebbe stato chiamato così, ma sarebbe stato chiamato Rainbow Mist, e sarebbe stato firmato dallo stesso Coleman Hawkins. Così qualche diritto d'autore gli permetteva anche di guadagnarci qualcosa, visto che ogni volta che suonava Body and Soul in effetti reinventava totalmente il brano. Ed è proprio questo Rainbow Mist che ascoltiamo adesso. Mm-hmm. Body and Soul è un programma di Pino Saulo, la regia è di Nicola Catalano, il mio tecnico del suono è Massimo Pifaretti. Body and Soul va in onda ogni sabato e ogni domenica per tutta l'estate, dalle 14 alle 14.50. Chi vuole riascoltare le trasmissioni, vedere le scalette di quello che abbiamo proposto, può andare sul sito di Radio 3, Radio 3 col 3 in numero, .rai.it. E su questo sito si possono ritrovare anche i Body and Soul degli anni scorsi, del 2010 e del 2011, e quindi chiunque può ricostruirsi per proprio uso e consumo la storia del jazz che stiamo un po' impiantando nel corso delle estati. Spero che la cosa risulti utile e affascinante per chiunque vada a cercare anche le trasmissioni precedenti, perché è un modo per incrociare da prospettive diverse nel corso del tempo appunto le tante vicende di questa musica. Dicevamo Rainbow Mist, una versione molto personalizzata di Body and Soul, del resto è proprio la voce di Coleman Hawkins che ci fa da sigla in tutte queste nostre trasmissioni. E a proposito del fatto che Hawkins a un certo punto abbia deciso di depositare a proprio nome un Body and Soul alternativo con un altro titolo, questa è una prassi che poco dopo tutti i musicisti del bebop faranno propria, e l'idea viene proprio dalla proposta di Coleman Hawkins nel gruppo che lo accompagnava molto disciplinatamente in questo Rainbow Mist. Incontriamo musicisti che nel giro di qualche anno diventeranno dei grandi nomi del jazz moderno. C'erano per esempio Dizzy Gillespie, Max Roach, Oscar Pettiford, Don Byas e tanti altri musicisti che faranno la storia del jazz moderno. Ma lo stesso Coleman Hawkins non si ferma certo, pur avendo ormai 20 anni di esperienza e di brani celebrati alle spalle negli anni 40, non si ferma certo sui propri allori e prosegue lungo la propria strada inventando sempre modi nuovi di suonare il suo strumento. Fra poco ascolteremo il primo Hawkins, l'Hawkins della giovinezza, però prima vorrei farvi sentire un altro brano dell'Hawkins della maturità che ci dimostra come questo musicista continuasse a esplorare strade nuove. Siamo nel 1958, Hawkins ha già superato gli anni, la cinquantina, cosa che per l'epoca rappresentava più o meno il fatto di essere una specie di rottame del passato, ma Hawkins non se ne preoccupava minimamente. E lo ascoltiamo insieme a uno dei trombettisti con cui ha meglio collaborato, Roy Eldridge, in una incisione firmata da lui. Il brano si chiama Hanid ed è una evidente fusione delle logiche dello swing, di cui Hawkins è stato un grande rappresentante, e di quelle del jazz moderno, del bebop. Ascoltiamo dunque Hanid. Thank you. Era Hennid, Roy Eldridge alla tromba, Coleman Hawkins al sax tenore, Hank Jones al pianoforte, George Duvivier al contrabbasso e Mickey Sheen alla batteria. Vorrei subito farvi sentire per contrasto come suonava Coleman Hawkins all'inizio degli anni 30. Era già un sassofonista celebre soprattutto tra i musicisti, seguitissimo da tutti i sassofonisti. Suonava già da più di 10 anni con Fletcher Henderson, era la star dell'orchestra di Fletcher Henderson. Nell'agosto del 1933 incide un proprio brano con l'orchestra di Henderson che si chiama Queer Notions e che è un brano stranissimo, tutto fatto di intervalli anomali per l'epoca, che suona all'avanguardia ancora adesso. Sentirete il modo che ha Hawkins di esporre il tema e anche di improvvisarci sopra. L'altro grande inventore che si ascolta in questo Queer Notions è il trombettista Henry Red Allen. Dunque, l'orchestra di Fletcher Henderson in Queer Notions. L'intera prima stagione stilistica di Coleman Hawkins è sotto il cappello, sotto l'ombrello dell'orchestra di Fletcher Henderson, con cui Hawkins suona tra il 1922 e il 1934. Subito dopo si apre la seconda stagione di Hawkins, che è una stagione europea. Hawkins passa il tempo nel nostro continente tra il 1934 e il 1939, cioè gli anni della grande crisi, della grande depressione, e sono gli anni in cui Hawkins, credo, riconosca in pieno il proprio peso di improvvisatore. Sono gli anni in cui l'Europa gli dà spazio come a un grande cantante d'opera. Se noi riflettiamo al modo che ha di suonare il sassofono Coleman Hawkins, ci troviamo dietro proprio questa tradizione lirica, questa tradizione melodica delle arie d'opera. e sicuramente il pubblico europeo fa capire pienamente a Hawkins l'orgoglio della propria professione, del proprio peso artistico, che molto spesso per un nero in America è difficile rendersene conto. E non a caso, quando Hawkins tornerà in patria alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, diffonderà anche col proprio operato, col proprio modo di suonare, questo orgoglio, questa capacità di percepirsi come un grande artista e non solo come un uomo di spettacolo nella comunità dei jazzisti americani. Sentiamo un esempio del modo di suonare di Hawkins in Europa negli anni 30, una incisione del 1937 in cui lo troviamo al fianco di Benny Carter, che suona il sassofono contralto, e di alcuni notevoli musicisti europei, fra i quali il grande Django Reinhardt alla chitarra. L'assolo di Coleman Hawkins è l'ultimo e il più lungo di quelli che si ascoltano in questo Crazy Rhythm. I solisti di questo fantastico Crazy Rhythm erano nell'ordine André Echien al sassofono contralto, Alix Combel al sassofono tenore, Benny Carter di nuovo al contralto e, come dicevo, nel finale Coleman Hawkins al sassofono tenore. Incisione realizzata a Parigi il 28 aprile 1937 con un Coleman Hawkins opulento, straordinario, già al livello di quel body and soul che avrebbe registrato appena tornato in America 2 anni più tardi. Ma, come ripeto, Hawkins continua a procedere con una propria linea di evoluzione. Hawkins era un grande modernista che rifiutava tutto quello che aveva già lasciato dietro le proprie spalle È capitato una volta negli anni 50 che gli facessero ascoltare certi suoi assoli incisi negli anni 20 con Fletcher Henderson e lui diceva: no, no, togliete quella roba, è roba vecchia, non mi piaccio per niente. E si trattava di assoli che avevano lasciato il segno nella storia del sassofono. Ed è forse anche per questo che Hawkins è sempre stato così interessante, così utile per i giovani del nuovo jazz, che tutti lo hanno chiamato a partecipare alle loro imprese ancora alla fine degli anni 50 e poi negli anni 60. Credo che il primo musicista che abbia concepito l'idea di inserire Hawkins in un contesto decisamente moderno sia stato nel 1957 Thelonious Monk, che era stato uno dei grandi preferiti da Hawkins. Hawkins era stato il primo a farlo incidere in studio di incisione nel 1944 come proprio pianista, e Monk gli restituisce il favore con una bellissima interpretazione tutta dedicata al sassofono di Hawkins di una sua ballad che si chiama Ruby My Dear. Thank you. L'amore di Coleman Hawkins per Thelonious Monk e per i suoni del jazz moderno era, come dicevo, di vecchia data e ne troviamo conferma in una incisione del 1946 agli albori del bebop, in cui Hawkins ospita e lascia ampio spazio a una quantità di giovani della nuova ondata. In questo brano, firmato appunto da Thelonious Monk, I Mean You, sentiremo, dopo il sax tenore del leader, ascolteremo la tromba di Fats Navarro, il sassofono contralto di Porter Kilbert, il trombone di J.J. Johnson, poi c'è un passaggio arrangiato per i fiati che probabilmente è stato firmato da Tad Dameron e infine il pianoforte di Hank Jones. Come dicevo, il brano è I Mean You. Ma veramente le sorprese da parte di Coleman Hawkins non finiscono mai. Un altro brano della fine degli anni 40 lo vede protagonista assoluto di un'incisione. Assoluto vuol dire senza sezione ritmica che lo accompagni. Un unico flusso melodico per solo sassofono tenore. Una cosa inaudita nel mondo del jazz e che Hawkins realizza con una serenità, con una tranquillità, con una sicurezza straordinaria. Pare che prima di incidere questo brano, che si chiama Picasso, dedicato al grande artista naturalmente, pare che Hawkins avesse suonato il pianoforte per un paio d'ore, trovando le soluzioni armoniche più adatte per quello che poi sarebbe stato semplicemente un flusso melodico, con le armonie, diciamo, sottintese, ma era quello che Hawkins voleva realizzare. Sentiamo dunque questo Picasso, che ancora oggi stupisce per le sue concezioni straordinariamente avanzate. Possiamo ascoltare un altro schiaffo alle convenzioni da parte di Coleman Hawkins, tornando ancora indietro di qualche anno, all'inizio degli anni 40, quando ancora di bebop non si parlava o se ne parlava solo in certi circoli esoterici. Hawkins già programmava dei brani realizzati in modo assolutamente stravagante. Questo The Man I Love del dicembre 1943, registrato in quartetto, lo vede figurare come un grande attore che compare in scena per ultimo, dopo che tutti gli altri elementi sono stati installati. Sentiremo l'attacco del brano per sola batteria, poi entra il pianoforte con un proprio assolo. Quando ci si aspetta l'entrata del sassofono, c'è invece un lungo assolo di contrabbasso, veramente stravagante per i tempi, e solo alla fine arriva il sassofono tenore e sbaraglia tutti con una incisione eccezionale e lunga. Anche questo è un brano che dura più di 5 minuti, che per i tempi erano davvero qualcosa di anomalo. Il contrabbassista, tra l'altro, è il grande Oscar Pettiford, che poi si dimostrerà il più grande contrabbassista dell'epoca del bebop. Come al solito, Hawkins aveva l'orecchio molto attento ai giovani talenti. Ascoltiamo dunque questo lungo The Man I Love. Thank you. Chiudiamo questa carrellata su Coleman Hawkins con un documento che ce lo mostra nel suo ruolo che forse è il più adatto a definirlo, quello di grande individualista. Hawkins ha suonato per anni nei grandi carrozzoni di solisti che si chiamava Jazz at the Philharmonic, proposti dall'impresario Norman Granz, in cui c'erano delle grandi jam session dove tutti i maggiori nomi del jazz si alternavano a suonare e si suonavano l'uno contro l'altro praticamente. In questo brano, che si chiama Slow Drag, suona anche il grande avversario di Hawkins, Lester Young, ma questa è un'altra storia. Il primo assolo, giustamente, è per Hawkins stesso. Su questo Slow Drag, Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ai prossimi Body and Soul.
Avete ascoltato la replica della puntata di Body and Soul dell'8 luglio 2012. L'appuntamento è per domani alle ore 14. Thank you.